Da Tiziana Viganò, un saluto a tutti gli ascoltatori e anche a te, Stefania. Oggi ho un ospite speciale, è un argomento specialissimo. Parliamo di amore, vita e Titanic con Claudio Bossi, uno dei maggiori esperti internazionali sulla vicenda del Titanic. È un argomento che per lui è più che una passione, dato che studia la vicenda da 30 anni. Ha pubblicato il primo libro, Titanic, Giunti editore, un vero bestseller da 90.000 copie e da pochi mesi Gli enigmi del Titanic, Enigma Edizioni, che rivela sconcertanti verità nascoste e si legge come un vero thriller, vero Claudio?
Un cordiale saluto a tutti e vi dirò che il Titanic è sinonimo di catastrofe, ma anche e soprattutto di mistero. Una sommatoria straordinaria e inquietante di errori umani provocarono la perdita della nave, ma soprattutto la perdita di oltre 1500 vite umane. Ci furono anche tutta una serie di coincidenze negative che giocarono il loro ruolo nella tragedia, senza trascurare il fatto che forse ci fu ben altro alla base di talune decisioni. Vi racconto qualche enigma per rifarmi al mio libro. La probabile sostituzione di navi, il Titanic con la gemella Olympic, un incendio divampato a bordo, strane inquietudini di un altro ufficiale, dal ruolo della massoneria nell'ambito dell'inchiesta britannica successiva al disastro, senza trascurare probabili truffe assicurative e il ruolo giocato dalla finanza internazionale. E mi limito a queste materie per non togliere, come dire, al lettore il gusto di avvicinarsi al mio libro.
Questa volta io vorrei intervistarti su un tema inusuale. Se il Titanic è famoso per la tragedia, vorrei invece che tu mi parlassi d'altro, di cose positive. Su quella nave era rappresentato tutto il mondo, i vizi e le virtù del genere umano, vita e amore, coraggio e sacrificio.
Sul Titanic ci furono feroce invidia, ma anche umanità e eroismo. Come non citare, ad esempio, i due anziani coniugi Strauss, la donna invitata a salire a bordo di una scialuppa, si rifiutò se non accompagnata dal marito, il quale, da buon cavaliere, aveva ceduto il passo da altre signore. Mi ricordo anche una coppia svedese, Gerda ed Edward. La moglie, che tra l'altro era incinta del loro primogenito, e Gerda precipitò negli abissi con il marito e quando alcuni giorni dopo recuperarono il suo corpo, lui stringeva nel suo pugno la fede nuziale della giovane moglie. Ricordo che le regole di cavalleria decretavano il famoso prima le donne e i bambini, quindi un vero gentiluomo doveva sacrificarsi e lasciare il posto. E come non dire poi di intere famiglie di terza classe che preferirono rimanere unite fino alla fine piuttosto che separarsi. E un'altra storia commovente vide per protagonisti una matura signora americana e il suo cane. La signora si rifiutò di salire a bordo della scialuppa di salvataggio senza il suo animale, che di grossa taglia non poteva essere accettato. Altri cagnolini invece si salvarono nascosti nelle borse delle padroni. Viceversa, veramente riprovevole fu il comportamento di Sir Cosmo e Lady Duff Gordon, che pagarono l'equipaggio della scialuppa perché non facesse salire altri superstiti e questo per stare comodi nella barca dove rimasero 12 persone al posto delle 65 che potevano trovare posto.
Claudio, sono curiosa. C'erano coppie in viaggio di nozze sulla nave?
Le mie ricerche mi portano ad affermare che quasi sicuramente sui 1324 passeggeri a bordo del Titanic c'erano almeno 19 coppie in luna di miele, solamente 7 coppie di sposi si salvarono. E considerando che siamo in Italia, come ricordare una coppia di neosposi si erano sposati in febbraio e il Titanic, come saprete, certamente è partito nel mese di aprile. Una lumen di miele posticipate, se vogliamo. Viaggiavano in seconda classe. Lui era Sebastiano del Carlo e lei, l'unica donna italiana a bordo della celebre nave, era Argene Genovesi. Arrivavano da Monte Carlo, provincia di Lucca. particolare di rilievo è che la donna rimasta vedova in quella tragica notte era incinta e la figlia che nacque il mese di novembre successivo venne chiamata, salvata proprio in memoria di quell'evento.
Il famoso film di Cameron, raccontava la storia d'amore tra il povero Jack e la ricca Rose, due personaggi inventati ma incredibilmente affascinanti, tanto che chiunque di noi pensi al Titanic ha subito in mente le immagini del film e la sua romantica, bellissima colonna sonora. Una storia di prima classe, con personaggi inventati e una ricostruzione della vicenda davvero indimenticabile. Ma quale fu la realtà di tutti quelli che viaggiavano in terza classe?
Lascio la licenza poetica a Cameron e affermo che la realtà a bordo della terza classe, se paragonata ad altre navi coeve del Titanic che trasportavano migranti, fu molto più comoda. Innanzitutto direi degli alloggi, non più passeggeri assiepati come in un carro bestiame, ma sistemati in cuccette, seppur spartane, da 4, 6, massimo 8 posti letto. Quindi, con un minimo di privacy. Uomini soli avevano la loro sistemazione a prua, cioè davanti, mentre le donne non sposate avevano le loro cabine dietro, quindi a poppa. Anche se in comune sul Titanic c'erano i servizi igienici. Molti di questi passeggeri di terza classe arrivavano da contesti veramente poveri e molti non sapevano neanche cosa fosse una toilette. E poi, come non dire del servizio ristorante, per la prima volta su una nave, anche ai modesti passeggeri di terza classe, era concessa la dignità di essere serviti a tavola da veri e propri camerieri e potevano godersi menù mai visti.
Io ti conosco da pochi anni e ho cominciato a interessarmi alla storia del Titanic proprio sentendoti parlare alle tue conferenze. Un bel giorno ti ho fatto una domanda e ora te la rivolgo di nuovo. C'era qualche bella storia d'amore su quella nave fatale?
Bella, beh, vediamo un po'. E potrei dirti della storia che vide per protagonista un italiano e una giovanissima americana. Sto parlando di Emilio Portaluppi, un modesto scalpellino, e di Lady Madeleine Astor, della famosa famiglia dei proprietari del Waldorf Astoria, l'albergo di lusso di New York. Un'altra storia che vide protagonisti due cittadini americani. Lei si chiamava Helen e lui Carlo, un affermato tennista, e i due si erano scambiati proprio la promessa di matrimonio a bordo della scialuppa di salvataggio. Oppure potrei parlare del flirt che vide come protagonisti Roberta, una giovane dama di compagnia di un'aristocratica nobildonna inglese, e uno sconosciuto marinaio del Titanic. La loro storia ebbe termine quando quest'ultimo, dopo aver aiutato le due donne a prendere posto sulla scialuppa e vedendo che la ragazza soffriva particolarmente per i rigori di quella gelida notte, le offrì la sua giacca d'ordinanza e rimase sulla nave, ma non ce la
Un
fece.
vero gentleman.
Last but not least. La storia poi di Mary Mullin e di Dennis Lennon, i due protagonisti del tuo ultimo romanzo. Tiziana, due ragazzi irlandesi che però videro il loro sogno frantumarsi a causa del fatidico scontro con l'iceberg.
Ecco. Proprio da questa tua ultima risposta è nato il mio libro L'onda lunga del Titanic. È la storia di una coppia moderna che si innamora. La donna si trova poi a dover prendere una decisione importante e sarà ispirata a scegliere il meglio per sé proprio dalla vicenda di Mary Mullin, raccontata nel suo diario che per le vie traverse del destino giunge fino a lei. È una doppia storia d'amore, una struggente e malinconica di 100 anni fa. È una moderna. I personaggi sono ben diversi, ma sono legati tra loro da un grande amore.
Mary e Dennis, che nel mio primo libro Titanico edito da Giunti, definisco i tragici amanti perché furono vittime della divisione sociale, della persecuzione da parte dei genitori e del naufragio del Titanic. Mary preferì morire col suo amore piuttosto che lasciarlo. Ecco, questa simbolica unione nel condividere gli ultimi istanti di vita è qualcosa di veramente sublime.
Sì, morire per amore è la sorte degli eroi romantici, della letteratura di tutti i tempi. E così l'onda lunga del Titanic raggiunge i nostri giorni. E, grazie alla precisa documentazione storica che ho potuto studiare sui tuoi libri, e anche alla tua consulenza diretta, ovviamente, il libro ci immerge di nuovo in un'atmosfera magica e fatale. È una storia intramontabile quella del Titanic, che è diventata un simbolo universale, un vero mito.
Quella del Titanic è la storia di una tragedia, simbolo dell'incoscienza, della tracotanza, dell'egoismo umano e anche della disparità sociale. A quasi 4.000 metri sotto il mare, il grande Titanic non ha perso nulla della sua superbia, ma piano piano viene distrutto da cose piccolissime, i batteri. La vicenda va quindi oltre il semplice disastro, è una parabola morale. Il tuo libro, che lo ricordo, è L'onda lunga del Titanic di Tiziana Viganò, edito da Macchione, è un bel romanzo sulla bellezza dell'amore. La parte che hai dedicato alla vicenda del Titanic è interessante perché hai dato vita ai sentimenti e ai personaggi realmente esistiti, inquadrandoli in un'ambientazione proprio molto, molto precisa. Sembra proprio di essere con loro sulla nave. E parola di Claudio Bossi, ho proprio verificato che fosse assolutamente realistica.
Grazie Claudio, il tuo apprezzamento è proprio prezioso e sono molto contenta di aver potuto accedere alle tue conoscenze così vaste sul Titanic. Senti, che ne dici di dire agli ascoltatori qualcosa sulla bella mostra che è in corso a Torino fino alla fine di giugno? The Artifact Exhibition, è la mostra dei reperti. Dei reperti raccolti sulla nave, la ricostruzione di ambienti, fotografie e documenti storici è molto interessante ed ha un bellissimo allestimento curato da Dimensione Eventi.
Direi che è un'occasione davvero unica per tanti appassionati italiani della storia del Titanic, che ti garantisco sono davvero molti. Mi fa davvero piacere che accanto agli oggetti della nave vi siano anche delle piccole cose appartenute ai passeggeri, ma vorrei soprattutto elevare una menzione al fatto che un'intera sezione della mostra è dedicata ai nostri italiani che erano a bordo del celebre transatlantico, chi come membro del equipaggio, chi come normale passeggero.
È la sezione, questa sezione della mostra hai curato tu personalmente e quando si parla di Titani la tua consulenza è assolutamente indispensabile. In anteprima possiamo dire che il tuo terzo libro riguarderà proprio l'Italia sul Titanic, vero?
Confermo, assolutamente.
Bene, chiudiamo allora questa chiacchierata con Claudio Bossi ricordando il suo ultimo libro, Gli Enigmi del Titanic, edito da Enigma. E il mio romanzo L'onda lunga del Titanic, Tiziana Viganò, edito da Macchione. Un saluto a tutti gli ascoltatori e un ringraziamento a Stefania Romito per lo spazio che ci ha gentilmente concesso.